Ecco, cerchiamo con l'aiuto dello Spirito di riflettere su questa parola. La prima lettura che ci accompagna in questo tempo pasquale, gli Atti degli Apostoli, no? Ci mostra un momento particolare dell'edificazione della Chiesa, la Chiesa che si costruisce dall'inizio. E ci sono dei problemi tra le vedove che venivano dal mondo greco e quelle del mondo ebraico, perché la comunità le veniva incontro con sussidi, con sostegno, e era cominciato un po' di malcontento, gelosia, perché qualcuno si sentiva trattato meno degli altri, no? E quindi un momento un po' antipatico. Però questo momento servì per capire meglio la funzione degli apostoli, centrare meglio il ministero, in che cosa consisteva degli apostoli, perché gli apostoli si riuniscono, no? E dicono: no, noi per queste cose pratiche non abbiamo tempo, il nostro tempo dobbiamo dedicarlo alla preghiera e alla predicazione. No? Quindi hanno centrato: noi siamo apostoli, dobbiamo, il nostro ministero è la preghiera e la predicazione. Bello, no? Quindi ogni apostolo, ogni prete deve ritrovarsi in questo, no? Preghiera e la predicazione. Quando le attività apostoliche sovraccaricano e non c'è la preghiera, non siamo fuori dall'ambito del ministero apostolico. Prima la preghiera, il prete, l'apostolo, il vescovo deve essere innanzitutto un maestro di preghiera, dell'incontro con Dio. E nella predicazione cosa dovrà fare? Dovrà insegnare quello che vive, no? E questo allora decisero in questa occasione di dare il ministero materiale, di vedere la distribuzione delle elemosine e altri servizi a degli uomini incaricati di questo. E così nacque il ministero, o meglio, la Chiesa scoprì il ministero del diaconato, che è un ministero ordinato. Ricevono il sacerdozio ministeriale non per il sacrificio ma per il servizio. Loro sono ministri ordinati, cioè hanno ricevuto il sacramento, ricevono i diaconi il sacramento dell'ordine, ma non per il sacrificio ma per il servizio, no? Ed è molto bello quando c'è qualche messa importante. In Vaticano soprattutto mi è successo di vedere che il vescovo, quando si veste per la liturgia, prima mette la dalmatica è la veste del diacono, poi mette la veste da prete, però quella che sembra la tartaruga, come si chiama? La pianeta, ecco, poi mette la pianeta, tutto sottile, no? Una dalmatica, poi mette la pianeta e poi mette la casula, a significare che il vescovo ha la pienezza dei tre gradi, sono segni, ma noi le realtà spirituali le cogliamo col segno, no? Sono un segno forte, no? Il vescovo che si mette tutto questo, come dire, è lui, no? La pienezza del sacerdozio. Questo fatto della vita della Chiesa a me dice una cosa importante, e spero lo dirà anche a voi, che non dobbiamo avere paura dei problemi. Era un problema, chiacchiere, malcontento, non dobbiamo soffocare i problemi, no, ma i problemi sono occasione di sederci a un tavolo e dire: c'è questo problema, Signore aiutaci a risolverlo. L'hanno risolto, e allora lo Spirito aiuterà anche noi a scoprire vie nuove per risolvere i nostri problemi, no? C'è una certa mentalità diffusa: non dobbiamo creare problemi, no, i problemi servono, perché significa che c'è vita, una comunità che non ha problemi è una comunità amorfa, senza vita. I problemi nascono dalla vita, la vita si espande e crea problematiche nuove, bisogna però affrontarle con i criteri evangelici, perché se io affronto le problematiche con criteri non evangelici, allora è un disastro. Ma se io li affronto con i criteri evangelici dell'amore, della compassione, del servizio, dell'umiltà, e chiedo l'aiuto allo Spirito Santo, ogni problema servirà per fare un passo in avanti nella vita di comunità. Il Salmo è un Salmo di affidamento, di amore, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia per liberarlo, ecco il Signore che è fonte e sorgente di quella libertà interiore che nessuno ci può togliere quando siamo con Lui. La lettera di Pietro che sta accompagnando questa prima fase del nostro cammino pasquale ci parla del sacerdozio del popolo di Dio. Voi siete impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio. Ecco, qui bisogna una precisazione, perché questo termine, offrire sacrifici spirituali, va capito, perché il termine sacrificio noi lo intendiamo oggi come qualcosa di penoso, qualcosa di impegnativo, di faticoso, di sofferente, no? Questo non è nel termine biblico. Il termine biblico, sacrificio, vuol dire qualcosa che viene donato, offerto a Dio. No. I sacrifici erano le immolazioni di animali, sì, ma erano anche le offerte, le libazioni che facevano di farina, di altra roba che veniva offerta al Signore, no? I pani che venivano offerti al Signore. Quindi dobbiamo innanzitutto chiarire che, così quella frase quando dice, che cita anche Gesù, misericordia io voglio e non sacrificio, no? Molti oggi la interpretano come se il Signore non volesse proprio il sacrificio, no? La sofferenza, ma dica questo. Misericordia io voglio e non sacrificio, noi oggi potremmo tradurlo. Voglio l'amore vero, la misericordia concreta, e non le vostre sante messe che non valgono un tubo perché poi non c'è la vita, perché il termine sacrificio lì vuole dire liturgia. Allora, misericordia io voglio e non le vostre liturgie, questo vorrei dire, no? Quindi un minimo di importante, un minimo di conoscenza biblica ci apre alla comprensione. E allora volevo precisare, qui quando dice offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, che cosa sono questi sacrifici spirituali graditi a Dio? È la nostra vita, è tutta la nostra vita che diventa culto spirituale, gli ambiti della nostra vita diventano culto perché vengono offerti a Dio. Lo svago, il divertimento, le gioie della famiglia, tanto più le pene, i sacrifici che viviamo, le umiliazioni, ma tutto diventa culto spirituale. E dov'è che realizziamo questo culto spirituale? Nella messa. Nella messa che cosa fa il Signore? Il Signore rende presente l'offerta che ha fatto una volta, non è una nuova offerta che Lui fa, ma l'unica offerta che ha fatto la rende presente per noi, con una differenza, che in questa offerta a cui noi partecipiamo, noi veniamo esplicitamente uniti a Lui nella nostra presenza, per cui noi veniamo offerti al Padre insieme con Lui. Perché c'è un altro punto che dobbiamo chiarire, perché non abbiamo molto chiaro noi. Quando parliamo di Cristo, noi non abbiamo chiaro che il Cristo è capo e membra. Noi quando parliamo del Cristo parliamo sempre del Cristo capo ma staccato dalle membra, no? Non è così. Il cristiano non può concepirsi staccato da Cristo. Cristo è il capo, noi siamo le membra. E quando il capo si offre, offre anche le membra. Ma questo l'ha già fatto sulla croce, l'ha già fatto. Adesso che cosa fa? Rende presente noi a quello che ha fatto una volta per tutte, con la nostra consapevolezza, con il nostro amore. Allora tutta la nostra vita diventa culto. Offrite, dirà Paolo, offrite i vostri corpi come sacrificio, come culto spirituale. I vostri corpi, lì vuole dire la nostra, tutto noi stessi. Noi siamo il nostro corpo è espressione intima della nostra persona. E quindi vedete, ecco, la dignità che abbiamo, no? Di celebrare l'Eucaristia. Il popolo una volta si diceva vada a sentire la messa, qualcuno diceva anche vado a vedere la messa, c'era un teatrino, c'era, no? No, no, adesso molto spesso sento i laici, che bello quando lo sento, beh, questo è un laico che ha capito. Dice, padre, a che ora celebriamo la messa? A che ora dobbiamo venire per celebrare? Bello, no? Celebrare l'Eucaristia, perché siete membri vivi di questa celebrazione. Qui sarebbero anche altre cose da dire, ve le risparmio perché c'è ancora il Vangelo, no? Il Vangelo. Ma sulla liturgia ci sarebbero tante cose da dire, no? Se quando il cristiano scopre la liturgia scopre tutto, la vita viene trasfigurata. E Gesù, qui siamo nel contesto dell'ultima cena, il grande discorso che Giovanni situa nell'ultima cena, dopo che ha la lavanda dei piedi, dopo l'annunzio della sua morte, gli apostoli sono pauriti, sconsolati. E Gesù dice, non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Non sia turbato, li vuole calmare. E dice una frase che ha fatto sì che questo Vangelo venga messo dalla Chiesa tra i vari Vangeli della liturgia dei defunti. Quando ci sono le messe dei defunti, non so se l'avete qualche volta sentito, nella casa del Padre mio vi sono molti posti, io vado a prepararmi un posto, ritornerò, vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado voi conoscete la via. Ma qual è questa via? Dirà Tommaso, no? Io sono la via, no? Gesù è veramente tutto. Io sono la via, devi guardare a me, quindi la via, devi prendere questa, lui è il battistrada, no? Ma quella via non la puoi camminare se non hai la luce della sua verità e la forza del suo amore. Io sono la via, ma lui è anche la verità e lui è la vita che ti permette di camminare su questa strada. E questo Vangelo, come vi dicevo, lo portano nella liturgia funebre per quel significato che ha della vita eterna. La morte per noi cristiani è uno stare con Gesù, no? Ma io non penso che il primo significato che Giovanni avesse voluto, cioè, il significato di queste parole nel Vangelo di Giovanni siano riferite alla morte dopo la vita, no, no, è qualcosa di più forte, perché lui dice, nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve lo avrei detto, io vado a prepararvi un posto, ma dove è questo posto? Il posto non è un luogo, il posto non è un luogo fisico, è un luogo spirituale. Il nostro posto dov'è se non in Lui, nel suo cuore? Noi siamo membra del suo corpo e possiamo dire che il nostro posto, quando è che è stato inaugurato? Quando quel soldato con la lancia ha aperto il cuore e allora lì è stato ha preparato il nostro posto, è nel cuore di Cristo. E poi dice, vi ho preparato un posto, me ne andrò, dice, ritornerò. Se ne va, quindi per prepararci un posto, quindi muore e ritorna. E vi prenderò con me. Noi pensiamo alla nostra morte quando saremo già definitivamente con Lui, dopo la nostra morte. Ma io non penso che Gesù volesse dire questo. Perché in un altro luogo dice, io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Lui sta parlando di un suo ritorno nei sacramenti, un suo ritorno nella grazia, un suo ritorno dove, come dice Benedetto XVI in una predica stupenda, nel 2006 e 2007 Benedetto XVI ha manifestato delle meditazioni a cui lui si vede che in quel tempo stava meditando questo, stupende. E quando ci fu il raduno della Chiesa di Verona, sempre nel 2006, riprese questo discorso, un discorso sul battesimo stupendo, nelle veglie pasquali, del 2006 e del 2007 lui parlava di questo. Di che cosa? Dice: nel battesimo il Signore ha come preso il nostro io, ce l'ha strappato e l'ha inserito nel suo io. No. È questo che dice Gesù qua: vi prenderò, sarete con me. Cioè noi, quando Paolo dice, poi il Santo Padre diceva una frase fortissima, quando Paolo dice: non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me, dice, questo non lo dice perché nella maturità della santità, no, ma lo dice come semplice battezzato. Lì è forte il Papa è forte. Quando Paolo dice, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, non lo dice perché nella pienezza della santità, ma perché è semplice battezzato. Questo sono parole forti, no? È questo che vuole dire Gesù. Ritornerò, vi prenderete con me, io starò con voi. La vostra vita da questo momento mi appartiene, io appartengo a voi e voi appartenete a me. È chiaro che poi la strada che dovremo fare è la sua. Sono cose belle queste, no? Però belle che vanno meditate, vanno gustate, soprattutto nella preghiera. Cambiano la nostra preghiera, l'orizzonte della nostra preghiera, la vitalità, l'affettuosità della nostra preghiera. Perché non è più, vedete, la preghiera del cristiano è diversa dalla preghiera di qualunque altra religione. È un po' per questo che Benedetto XVI non ha voluto che si pregasse insieme per la pace, ma ognuno facesse la propria preghiera. Benedetto XVI, perché vedete, la teologia è importante, no? Oggi parlavamo un po', uno diceva, ma cosa teologia? No, teologia serve per poi degli assumere degli atteggiamenti concreti, perché se no facciamo della teologia un'astrazione, no? L'astrazione non è astrazione, è vita, mi deve portare a comportamenti concreti, azioni, stili di vita, no? Una teologia che non mi porta a una vita concreta, e questo è il problema del cristianesimo in Europa, che da 200 anni, si può dire, il cristianesimo non ha prodotto vita, e da adesso sta morendo. No? Tutta quella vita che ha prodotto, avevano prodotto i monasteri, che avevano civilizzato l'Europa in un certo senso, stili, costumi, no? Erano nati dalla fede. Da 200 anni la fede non produce più vita. E allora significa che sta fede c'ha qualcosa che non va, no? Perché non produce la vita. Ma mi sono perso, cos'è che stavo dicendo? Da dove ero partito, Stefano? Tu che sei più attento. Adesso io non io sì, però ho fatto una piccola parentesi con questo e mi sono perso con quello che volevo dire. Abbiate pazienza, meno male che non c'era gente. Sì. E quindi questo nostro essere inseriti in Cristo, no? Deve essere un qualcosa che produce in me qualche cosa, cambiamento. Non è possibile che la realtà di una verità che io credo non mi cambi qualcosa, no? Stavo parlando perché il Benedetto XVI non ha permesso. Perché? Perché la preghiera di un cristiano non è come la preghiera degli altri. Noi non preghiamo un Dio fuori di noi, noi non ci rivolgiamo a Dio dal di fuori, noi ci rivolgiamo a Dio dal di dentro della Trinità, perché siamo in Cristo. E guardate che questa è una cosa grossa, no? Quindi la nostra preghiera è una preghiera in Cristo, non è una preghiera che si fa a Cristo semplicemente, no? Perché è lo Spirito in noi che grida Abba, Padre. È lo Spirito che diventa il nostro Spirito e ci permette di dire Abba, Padre. È per questo che dice, preghiamo, sì, ma preghiamo, ma la preghiera del cristiano, essendo una preghiera in Cristo, Ecco, noi la facciamo da cristiani, voi la fate da musulmani, voi la fate da... Perché oggi c'è un'idea sincretistica un po', cioè tutti insieme, come se tutto, ecco, Dio, Buddha, Gesù, tutto, fa un minestrone. No, no, non è così. E infine, quest'ultima frase di... qui c'è Gesù che il mistero della Trinità manifesta il Padre, un grande mistero. E poi dice una frase che non vorrei questa volta che mi sfuggisse, cioè, credetemi, io sono il Padre, eccetera. In verità chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi. Allora, alla luce di quello che abbiamo detto, che il cristiano è inserito in Cristo e che Cristo vive nel cristiano, questo non ci fa più, non ci spaventa più. Perché? Perché è sempre Lui che fa le cose, non so io, è Lui. Per questo Paolo dirà, non so più io che vivo, è Lui. Ma di tutto questo bisogna che il cristiano ne abbia esperienza. Bisogna che noi siamo persone che abbiano l'esperienza, non di una teologia astratta, di una catechesi astratta, l'esperienza dell'unione con Gesù, l'esperienza che Lui vive in me, l'esperienza che Lui parla al mio cuore, l'esperienza che Lui consola il mio cuore, l'esperienza che Lui illumina il mio cuore. Il cristiano deve essere un esperto dell'incontro con Gesù. E questo chiediamo proprio come frutto di questa nostra Eucaristia nel tempo di Pasqua. E il tempo di Pasqua tutto, possiamo dire che ha quale caratteristica ha il tempo di Pasqua, tutto il tempo di Pasqua? Che è un tempo in cui la Chiesa riconosce il Cristo vivente presente, il segno del cielo pasquale, no? La Chiesa riconosce il Cristo presente. Allora ecco che sia per noi questa Eucaristia un momento forte di incontro con Lui, che ci permetta nella nostra quotidianità di tutti i giorni, nelle vicissitudini, nei lavori, nei travagli, nelle gioie, possiamo dire è il Signore è presente con la sua luce, la sua grazia e il suo amore. E chiediamo questa grazia, come sempre, a colei che ci accompagna in silenzio, ma con tanto amore, con la sua preghiera ci affida al suo Figlio, la Vergine Maria. Amen.